Quarta domenica d'Avvento, titolata L'ingresso del Messia. Potrebbe sembrare strano un testo pasquale, no? Gesù che entra a Gerusalemme prima della sua passione in questo percorso di Avvento. In realtà è il suo fascino, perché si tratta proprio di un ingresso, di un avvento, di una entrata di Gesù nella città. Quindi ha una grande forza simbolica, no? Ci richiama questo, no? L'avvento è in fondo l'attesa di Gesù che entra nella vita, e quale luogo è più capace di dire questo come la città? Certo, qui è Gerusalemme, il Tempio, ma mi piace pensarlo anche proprio così. Gesù entra nella città. Ora, proviamo a immaginare, se Gesù entrasse oggi a Milano, nella nostra città e nel nostro tempo, beh, ci sarebbero due problemi almeno. Immediati. Il primo è che verrebbe fermato perché passa da un comune all'altro. Ora, zona rossa, zona arancione, non si sa bene, però non è possibile il passaggio da un comune all'altro, e quindi è uno sconfinamento in debito, verrebbe subito fermato. E poi subito, immediatamente, ci sarebbe un altro problema, cioè se attorno a questo strano Messia, questo strano Signore, si radunasse una folla che lo acclama, e beh, interverrebbe subito anche lì, in questo caso la polizia, per come dire, un assembramento pericoloso in questo tempo di distanziamento, che dovrebbero sciogliere subito questo pericoloso assembramento. Non voglio entrare nella polemica, ma questi giorni si discute sulla messa di Natale, sul fatto che sia appunto un pericoloso assembramento. Mamma mia, vedi, forse questa cosa non è così distante esattamente da il modo con cui entra Gesù nella nostra vita. Mi piace proprio richiamare questi due aspetti. Il primo è questo: quando il Signore visita la terra, egli opera una serie continua di sconfinamenti. Sconfina nel senso di mettere insieme due parti, due territori apparentemente distanti, incomunicabili. No? Sconfina perché il divino entra nell'umano, e l'umano è chiamato a innalzarsi fino alla divinità, uomo e Dio. Sconfina perché non c'è più il giudeo e il pagano, ma entrambi sono messi in comunicazione. Il confine non è più un luogo di separazione, ma di contatto tra il divino, l'umano, l'ebreo, il gentile, il sacro e il profano, il vicino e il lontano. Ecco, questo è un tratto della visita di Gesù. Questi sconfinamenti chiedono che si trasformino i confini in luoghi di contatto, di oltrepassamento, sapendo che però i confini sono sempre portati a chiudersi, a diventare un muro. E infatti Gesù non sarà accolto dalla città, da Gerusalemme, e morirà fuori dal tempio, fuori dalle mura, potremmo dire fuori dal confine. Il confine diventa un muro ogni volta, eppure Gesù rimane lì, sul confine, rimane lì inchiodato. No? Perché ormai non c'è più possibilità, come dire, di un confine che non sia anche luogo di passaggio. E lui lo tiene aperto esattamente nel momento in cui il confine sembra chiudersi. E così anche oggi, no? Tiriamo sui muri, cerchiamo di proteggerci confinandoci, e non è così che ci salviamo, ma è appunto trasformando i confini in luoghi di comunicazione. E così vale anche per il secondo aspetto, no? Gesù viene e attorno a lui si raduna una folla, si raduna il popolo di Dio. Ora, questo radunarsi della folla non è del tutto senza ombre, no? La stessa folla poi lo condannerà, no? Eppure Gesù non si sottrae alla folla, perché questo è venuto per radunare il popolo disperso. E anche quando il popolo lo rifiuta, egli continua a essere per loro, per le folle, per il popolo. No? Papa Francesco richiama spesso questo tema del popolo di Dio, che è tutt'altro dal populismo. Il populismo è una forma di appartenenza escludente, no? Che si chiude nei confronti degli altri. Il popolo invece è sempre un miscuglio disordinato e complesso di diversità, ma per questo è inclusivo, non è esclusivo. Ma è interessante questo aspetto proprio per la nostra fede. Penso proprio al Natale. Ora, il Natale non può essere ridotto ad una dimensione privata. Certo, è un evento intimo e tutte le sue manifestazioni esteriori possono essere ambigue. Appunto, sono come l'osanna del popolo che adesso lo grida e lo accoglie, lo acclama Messia, il giorno dopo lo condanna. E così tutte le manifestazioni esteriori rispetto anche all'evento del Natale, no? Della memoria di Gesù, della sua incarnazione, sono tutte molto ambigue, molto ambigue. E però non è possibile ridurre il Natale a una questione privata. Non è privato. Deve avere una sua, non so come dire, visibilità pubblica. Non si può tenerlo chiuso nelle coscienze. Non può esserci Natale senza l'intimità di chi lo accoglie dentro di sé, ma contemporaneamente non può essere ridotto ad un fatto puramente privato. La fede non è una privata, va sempre esposta, messa di fronte a tutta la città. Ora, per fare questo, il Signore di che cosa ha bisogno? Il Vangelo lo ripete insistentemente, ha bisogno di un asino, non di una... non di un cavallo che era, come dire, lo strumento della guerra. Gesù non entra in guerra con i suoi oppositori, piuttosto è un messia disarmato. La verità pubblica del Vangelo, la verità pubblica, perché così è una verità per tutti, la verità pubblica del suo Vangelo non va ostentata e neppure va difesa. Dubitate di quelli che si mettono a difendere il Vangelo, gridando sui giornali, contro il governo, dubitate. Non va né ostentata né difesa. La verità pubblica del Vangelo va semplicemente testimoniata e va testimoniata in un modo disarmato. Serve appunto un asino, degli asini. Cioè gente umile, sciolta, questo asino va sciolto, quindi non rigida, no? Ma che con mitezza consegna, porta, come l'asino del Vangelo, porta la verità disarmata di un Messia che viene per tutti e dunque a tutti va testimoniato. E così ci prepariamo a vivere questo Natale. E questo avvento. Buona domenica e buona preghiera.